Il vaso di Pandora. Oh yeah! Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Seconda parte del vaso di Pandora, andiamo a vedere quanto è accaduto in Moldavia con le elezioni presidenziali, ma soprattutto con il referendum sull'ingresso nell'Unione Europea, un referendum finito sul fino filo di lana, forse è andato peggio di come gli europeisti avrebbero voluto, ma insomma ci sono state tante influenze, un voto che è stato molto in qualche modo poi incerto fin dall'ultimo. Per parlare di questo noi abbiamo in collegamento Francesco Brusa, che ha seguito queste elezioni, giornalista freelance specializzato nelle aree caucasiche e anatoliche, corrispondente anche di Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Francesco.
Buongiorno, buongiorno.
Allora è finita che insomma l'opzione europea ha vinto, ma insomma non ha trionfato.
Assolutamente sì, l'opzione europea ha vinto, come detto giustamente, sul filo di lana, e non ha trionfato, anzi, a mio modo di vedere si potrebbe dire che in qualche modo ha mezzo perso l'opzione europea, nel senso che sicuramente la scommessa delle forze filoeuropeiste, cioè nello specifico dell'attuale presidente Maia Sandu e del suo partito di riferimento, il PAS, era proprio quello di ottenere una sorta di diciamo plebiscito di conferma di questo orizzonte europeo che in Moldova è già sostanzialmente una realtà, nel senso come processo in atto oramai da una decina d'anni, ma soprattutto anche con l'apertura ufficiale dei negoziati per l'ingresso. Ma ecco, con questo referendum si cercava una conferma di popolo e di massa che però non è arrivata, anzi diciamo che, come hai anticipato, le elezioni sono state proprio un po' al cardiopalma, nel senso i risultati. Prima fino alla sera alla serata di voto, quando erano già scrutinati oltre il 50% dei seggi, il sì era sotto di quasi una decina di punti, e poi solo la mattina dopo si è arrivati a questa vittoria proprio di misura, è dir poco, insomma meno di un punto percentuale.
Diciamo che i russi ci hanno messo un po' del loro, no? Visto che ci sono denunce su influenze sul voto, insomma gente che ha cercato di influire in maniera anche pesante su come è andato il voto in Moldova, tra l'altro un paese che è sempre stato, no? Dalla Bessarabia in poi, una specie di cuscinetto tra Oriente e Occidente.
Sì, assolutamente, ha sempre avuto questa domanda forte su quale potesse essere il proprio orientamento geopolitico, però ripeto, da una decina d'anni più o meno, e soprattutto con l'invasione russa in Ucraina, sembrava esserci, e di fatto c'è, un generale consenso verso quello che è il progresso verso un'integrazione nell'Unione Europea, un'integrazione che, ripeto, a livello insomma economico anche di spostamento delle nuove generazioni, un pochino c'è già di fatto, sta già avvenendo di fatto. Però sì, detto questo, sicuramente i risultati di questo referendum riconfermano invece una spaccatura, o comunque delle differenze forti al proprio interno rispetto a quella che debba essere l'identità del paese, che è, come hai detto giustamente, fortemente diviso, insomma è prettamente bilingue fra il russo e la lingua di Stato, che è il rumeno. Ci sono anche due chiese ortodosse, una che fa riferimento al patriarcato di Bucarest, un'altra a quello di Mosca, anche c'è la questione molto grossa, secondo me, della Transnistria, stato indipendente de facto sostenuto da Mosca, così come quello della Gagauzia, invece una regione autonoma anch'essa con forti influenze russe e turche, che non a caso per il referendum ha votato in massa per il no, 96% delle persone non hanno voluto entrare nell'Unione Europea. Questo chiaramente porta anche a dei tentativi di influenzare e o manipolare il voto. Non è una novità, ma anche questa campagna elettorale sicuramente si è distinta per delle denunce da parte delle autorità moldave, non solo le forze politiche ma anche la polizia nazionale, insomma, ha affermato di aver scoperto uno schema di corruzione, di compravendita dei voti che, se non erro, coinvolgeva qualcosa come 300.000 cittadini, e questi sono flussi di denaro che arrivano soprattutto dalla Russia attraverso la figura di Ilan Shor, oligarca condannato per un grosso furto ai danni dello Stato anni fa, che si trova a Mosca, che aveva provato a candidarsi ma la commissione elettorale ha rifiutato la candidatura del suo partito.
Ecco, diciamo che è interessante che, insomma, la Moldova presenta domanda di adesione all'Unione Europea il 3 marzo del 22. Quindi a poche settimane dall'invasione russa dell'Ucraina. Quindi in qualche modo, insomma, gli ucraini hanno manifestato, almeno una parte dell'Ucraina, della Moldova, ha manifestato più volte il timore, no, di diventare il prossimo boccone di Mosca.
Sì, sicuramente quel timore, ripeto, c'è sempre stato. Ci sono stati anche delle denunce da parte del governo di piani di, chiamiamolo, guerra ibrida oppure di destabilizzazione da parte di Mosca. In effetti si sono verificati anche degli episodi di protesta, diciamo, abbastanza dubbi rispetto alla loro spontaneità, e chiaramente soprattutto nei primi mesi dell'invasione, con una indecisione totale sul piano militare, per cui non si poteva sapere se e quanto e fino a che punto geografico Kiev avrebbe resistito all'invasione russa. C'era questa paura. Io credo, se posso una battuta su questo, che questo scenario però sia anche cambiato molto a livello di percezione comune, nel senso che sono abbastanza convinto che rispetto a quei primi mesi del 2022, in cui tra l'altro la Moldova si è sobbarcata l'accoglienza di una grossa percentuale di profughi, tra l'altro la popolazione moldava è stata recentemente premiata in Svizzera proprio per questo. Ecco, dopo quello shock iniziale, io credo che anche nell'opinione pubblica moldava sia subentrata una sorta di fatica, diciamo, di guerra, così come se ne parla per Kiev. Anche nell'opinione pubblica moldava, insomma, forse una sorta di frustrazione per quello che è l'andamento della guerra, degli animi che si sono un po' calmati, e anche forse una una non contentezza rispetto alle mosse europee, che in fin dei conti hanno accettato la richiesta della Moldova, ma questa cosa ancora non si è concretizzata. Quindi è sempre questa lenta macchina burocratica che io credo abbia prodotto anche un po' di disaffezione rispetto all'Europa e rispetto alla NATO, insomma, quell'ordine lì come promessa di sicurezza. Quindi su questo non credo ci siano studi, ma penso che sarà interessante vedere un po' meglio, e credo che abbia influenzato sull'andamento del voto.
Beh, insomma, l'Unione Europea, che in questo momento sta riflettendo, no, sui processi di allargamento, non mi pare che, insomma, da qui a pochi anni ci siano, insomma, possibili aperture, o almeno entusiastiche aperture che abbiamo visto nel 2004, quando entrò la Slovenia insieme a un altro pacchetto di paesi dell'est europeo. Insomma, poi ci furono altri allargamenti parziali, ma insomma mi pare che a Bruxelles sul processo di allargamento ci siano molti, molti dubbi, no? C'è qualcuno che si chiede, insomma, se si è fatto bene neanche ad aprire, ad allargare in tal modo.
Assolutamente sì, su questo ci sono molti dubbi e mi sembra che sia proprio questo meccanismo che un pochino crei questa ambivalenza, ovviamente adesso rispetto al appunto ad altre ondate di allargamento è una situazione diversa, molto più tesa appunto data dalla guerra, ma queste forze che si contrappongono, no, anche a Bruxelles rispetto agli orizzonti di allargamento creano secondo me una sorta di indecisione nelle politiche e soprattutto nei metodi di comunicazione da parte dell'Europa verso paesi che ufficialmente stanno richiedendo l'ingresso, tra cui la Moldova, tra cui la Georgia, in cui si voterà dopodomani con un altro punto abbastanza decisivo da questo punto di vista. Ma ritornando alle influenze, ripeto, credo che nella popolazione si crei una percezione ambivalente, perché se da una parte ci sono dei tentativi abbastanza assodati da parte di soggetti riconducibili alla Russia di manipolare il voto, dall'altra parte anche la politica delle sanzioni verso alcune figure appunto candidati o non, o comunque governatori come l'attuale governatrice della Gagauzia che è stata sanzionata da Bruxelles mi pare una settimana del voto, credo che creino appunto una percezione anche di scarsa apertura o comunque di una sorta di autoritarismo che arriva dall'esterno, non solo da Mosca ma anche dall'Europa. Quindi sicuramente sui processi di allargamenti c'è una mancanza forse di dibattito politico vero e c'è una spaccatura non così visibile ma abbastanza profonda anche nelle stanze di Bruxelles.
Ecco, ma anche voglio dire forse una riflessione, no? Rispetto a quelle che sono le Europe che si muovono su più piani, ad esempio quella dell'est è un'Europa molto, molto più bianca e molto più ostile all'integrazione, un'Europa occidentale che invece è già molto più multietnica da livello anche di appartenenza religiosa, di immigrazione. Insomma, forse la questione dei profughi siriani, la storia della rotta balcanica e l'atteggiamento verso aperture e accoglienze ha fatto aprire in Europa molti vasi di Pandora, per dirla col titolo di questa trasmissione, no? E molte riflessioni su quale deve essere il futuro del continente.
Sì, sicuramente. C'è forse stata anche un'ingenuità nel pensare che tanti diversi contesti che avevano un passato abbastanza simile, anche volendo, come detto giustamente, delle composizioni sociali abbastanza simili, in realtà esprimessero una volontà politica altrettanto simile nei rapporti con l'Unione Europea. Quindi chiaramente se guardiamo ai paesi dell'ex patto di Varsavia, lì il consenso, adesso generalizzando un po', però mi sembra di poter dire che il consenso di fondo rispetto al percorso verso l'Unione Europea fosse molto più radicato e molto più di massa rispetto invece a un contesto più prettamente post-sovietico come potrebbe essere la Moldova, per l'appunto, che sconta anche il fatto di una posizione strategica sicuramente difficile, di un potere di negoziazione sullo scenario internazionale estremamente risicato, e quindi questo la fa essere a livello sia politico che a livello di opinione pubblica molto più titubante, forse approcciabile con altri mezzi, altri strumenti, altri piani e livelli di comunicazione. Ripeto, su questo credo ci sia effettivamente una mancanza, e sì, sicuramente la crisi insomma dei profughi siriani e in generale le spaccature sulla questione dell'accoglienza ai rifugiati avevano già evidenziato una sorta di scollamento fra ovest europeo ed est europeo, almeno nello specifico di alcune azioni. E anche questa spaccatura è andata non tanto ricomponendosi, quindi si è arrivati all'evento dell'invasione russa in Ucraina con una riproposizione delle, diciamo, porte aperte da parte dell'Europa, ma senza, come detto giustamente, senza aver fatto i conti col vaso di Pandora che era stato aperto prima. E questo sì, direi che in qualche modo si sconta come problema a livello di contraddizioni, di non detti, di rimossi.
E senti, quanto pesa invece la questione della Transnistria?
Ma allora, secondo me pesa molto, pesa relativamente in termini appunto di stabilità, che mi pare che hai chiesto, nel senso che la questione della Transnistria è chiaramente sempre oggetto di preoccupazioni, giustamente, perché non c'è un controllo da parte del potere centrale, perché non c'è effettivamente neanche un dialogo molto franco fra le due autorità sulle due sponde del Nistru, ma d'altra parte è un conflitto che difficilmente credo possa riscoppiare o possa prendere delle derive, anche perché pure per quanto riguarda la Transnistria c'è stato un grosso avvicinamento economico e di collaborazione economica con l'Unione Europea, c'è attiva una piattaforma di negoziazione abbastanza efficace, e quindi in quel senso, nel senso proprio della stabilità o destabilizzazione ipotetica della Moldova, direi che è un problema relativo. Invece relativamente all'ingresso nell'Unione Europea, sicuramente rappresenta una questione, devo dire, poco sviluppata, viscerata anche dalle stesse autorità moldave. Io sono stato il giorno del voto proprio nei seggi in cui si sono recati i cittadini dello Stato indipendente de facto, che erano seggi per motivi appunto legali al di fuori del territorio, quindi appena oltre il confine non riconosciuto. Erano chiaramente pochi, erano raggiungibili in maniera abbastanza agevole, ma comunque con code al confine, con un sovraccarico dei mezzi, eccetera, eccetera, ed è chiaro che anche quella è una domanda di natura politica: quanto è stato democratico il voto in Transnistria? Sicuramente lo è stato, sicuramente però le persone che abitano in Transnistria non hanno potuto godere della stessa facilità di recarsi al seggio rispetto al resto della popolazione. Infatti solo molto pochi, 15.000 persone, sono andate al seggio su una popolazione che comunque è oltre le 100.000, adesso non ricordo il numero esatto. Quindi, per tornare alla domanda, io l'allargherei anche un attimo, nel senso che la Transnistria pesa, perché è sicuramente un territorio dove non può svilupparsi un processo di partecipazione politica allo stesso livello del resto del paese. Questo si sente, questo sicuramente ti fa sentire su uno scollamento maggiore della popolazione rispetto a Chisinau, ovviamente, ma è un discorso che secondo me va allargato un po' alla Moldavia tutta, che non si esaurisce nei confini nazionali, perché appunto questo voto ci ha mostrato anche un grosso scollamento fra la diaspora, il territorio centrale di Chisinau, le aree rurali, la regione autonoma della Gagauzia, la Transnistria, e la diaspora anche invece in Russia, che è abbastanza numerosa e che ha avuto a disposizione meno seggi. Se si guarda la mappa del voto, effettivamente il sì all'Unione Europea ha preso delle percentuali positive solo presso la diaspora occidentale e quasi solo presso Chisinau e le regioni centrali, sostanzialmente una regione a sud, Taraclia se non erro, e quindi abbiamo proprio una Moldova estremamente piccola, molto spopolata, ma anche estremamente spezzettata in termini di sentimento politico nei confronti dell'Europa, e questo è chiaramente un problema che ha una sua buona testa di ponte nella Transnistria, proprio per mancanza di controllo, di possibilità di sviluppare un dialogo politico profondo, ma che in realtà io direi è un problema che investe tutto il paese. inglese, che inizia a essere abbastanza diviso in termini proprio di stili di vita, di partecipazione alla vita pubblica fra le zone centrali e un resto del paese un po' più rurale e meno dentro un certo tipo di discorso.
Senti, ma Sandu ce la fa alle prossime, al ballottaggio?
Sì, il vantaggio è ampio, penso che al ballottaggio ce la possa fare abbastanza tranquillamente, anche perché diciamo che le conseguenze di questa tornata elettorale, anche del referendum, secondo me sono soprattutto di politica interna, quindi proprio di strategia politica forse, perché direi che ha portato magari l'opposizione a essere più galvanizzate della vigilia e quindi magari poter tentare delle alleanze in chiave anti-Sandu, che però fino ad ora non mi pare si stiano materializzando, nel senso che anche il terzo candidato, insomma, quindi secondo l'opposizione Renato Uzazi, nelle ultime dichiarazioni non ha reso molto chiaro, se non erro, chi avrebbe appoggiato al ballottaggio, quindi quello spettro che poteva rappresentare il maggiore pericolo per Maia Sandu, cioè di un'unione delle opposizioni più, chiamiamole filorusse, chiamiamole più afferenti a una tradizione socialista comunista come è in Moldova, dicevo, questo spettro sembra rimanere uno spettro, ecco, non si sta materializzando, però la percentuale dell'oppositore Alexandru Stoianoglu, che comunque è una figura dello stesso partito, è vicino all'ex presidente Igor Dodon, un risultato in fine dei conti di tutto rispetto sul 26%, ci riconferma una sorta di quasi bipolarismo nella scena politica moldava, per cui appunto se le sfide precedenti erano Maia Sandu, Igor Dodon, adesso più o meno le forze politiche che si rifanno a Dodon, come Stoianoglu, riescono ad attrarre ancora consenso. Però detto questo, ripeto, siccome non mi sembra ci siano in vista delle strategie da parte dei candidati dell'opposizione di coalizzarsi, di indicare un appoggio esterno, penso che al ballottaggio Maia Sandu vinca, e sicuramente questo è anche la percentuale che ha preso al primo turno, passa molto in sordina perché la posta in palio era alta, perché è stato questa tornata elettorale è stata caricata con una grossa retorica, rendendolo un voto decisivo, ma per comunque un partito che sta al governo da 4 anni, per una presidente che comunque è stata eletta con un programma ambizioso, vuol dire che comunque c'è stata una riconferma delle sue politiche, e questo secondo me non è poco, vista anche la tendenza, insomma, per le forze politiche dopo essere state al governo di tendere a un po' fisiologicamente a scemare. Quindi in realtà quello è un risultato secondo me significativo, passa chiaramente in sordina un po' per il contorno di atmosfera retorico che sta andato creando anche per volontà della stessa Sandu attorno all'appuntamento di domenica scorso.
Ma senti, la prospettiva quindi è quella dell'Unione Europea e anche della NATO?
La prospettiva secondo me rimane quella, nel senso che sottofondo sì, rimane questo binomio di integrazione dell'Unione Europea e ingresso nella NATO, chiaramente è data ancora la posizione geostrategica del paese, data la sua posizione appunto di poca forza nello scenario internazionale, rimane l'opzione più pragmatica e più pratica, e che in fin dei conti credo abbia anche un costante consenso nel paese, è sicuramente l'opzione che le forze come quelle come Maia Sandu ricercheranno. Il referendum in questo senso non cambia tantissimo nell'immediato, perché appunto quel processo lì rimane attivo, sicuramente non ha questo consenso popolare esplicito, però ciò detto, molto dal mio punto di vista dipenderà non tanto dal ballottaggio quanto dalle parlamentari dell'anno prossimo, che se dovessero esprimere una differente dei differenti equilibri di governo, allora forse potremmo dire che la partita in qualche modo si riapra, almeno ipoteticamente. È vero che il risultato non così positivo di questo referendum, almeno a livello di discorsi, un pochino riapre la partita, nel senso che anche sulla scorta di quello che ho detto prima, comunque forse della percezione di una poca efficacia di questa opzione, ingresso nell'Unione Europea, NATO come garanzia di sicurezza e di stabilità, ritorna abbastanza sensata da parte di altre forze politiche. Ci sono alcune che hanno iniziato a fare questo discorso, anche l'opzione di una neutralità come effettivamente maggiore garanzia di sicurezza, però diciamo ancora tutto abbastanza fumoso da quel punto di vista. Ripeto, se cambieranno gli equilibri interni è probabile che la cosa sarà rimessa sul tavolo e quindi anche forse il percorso di integrazione non so quanto potrà essere ribaltato, ma ecco, rimesso un po' in discussione, sì.
Ecco, ma questo anche sulla scorta di quanto sta accadendo in Ucraina, dove insomma il governo di Kiev viene aiutato in qualche modo a stare a galla, ma forse a non vincere la guerra.
Eh sì, assolutamente sì. In quel senso, ripeto, io credo che questa ambivalenza di approccio da parte del cosiddetto Occidente, insomma Unione Europea e Stati Uniti, perché poi chiaramente la questione NATO ha a che fare più con gli Stati Uniti e soprattutto gli aiuti militari, non sta dando dei frutti estremamente positivi e sicuramente si ripercuote in una crescente sfiducia da parte di fette di popolazioni che magari erano maggiormente entusiaste in questa direzione. Ripeto, però è anche un sentimento difficile da rilevare. Io credo che ci sia, ovviamente capisco anche, ci sono delle buone motivazioni per cui la strategia degli alleati di Kiev si è fermata fino a un certo punto per timori di escalation o di mosse da parte della Russia, per non far sentire la Russia legittimata a mettere in campo determinate mosse. Quindi sicuramente ci sono delle buone motivazioni, dall'altra parte però si sta risolvendo in una in una via di mezzo che crea molta frustrazione. Che crea molta frustrazione sia in Ucraina sia in Moldavia, e che anche forse probabilmente sta facendo riorientare gli scenari politici di diversi paesi che vedevano questo percorso come l'unico possibile, verso una retorica appunto che vede più nella neutralità, verso una sorta di multilateralismo di relazioni come qualcosa di più sicuro effettivamente. Dico anche solo a livello retorico, in Ucraina in fin dei conti negli anni 90 fu abbastanza così nei rapporti fra Kiev e l'Occidente da una parte e Mosca dall'altra. Ciò detto, però, insomma, per l'Ucraina, che si trova in una situazione tragica a livello materiale, a livello umano, a tanti livelli, però appunto i sondaggi chiaramente danno, e sarebbe strano il contrario, un elevato consenso all'ingresso il prima possibile nella NATO, perché viene visto come appunto magari anche una moneta di scambio per terminare il conflitto e per avere delle garanzie di sicurezza che questo conflitto non riprenda nel prossimo futuro. Però su quello indubbiamente fra Bruxelles, fra Ramstein, fra le elezioni statunitensi che daranno non sappiamo bene quali risultati, non c'è la volontà politica di sobbarcarsi questa decisione così forte.
Grazie, grazie Francesco Brusa, ricordiamo, specializzato nell'area caucasica e anatolica, corrispondente da Moldova di Osservatorio Balcani e Caucaso. E noi tra un po' cambiamo.